programma del pomeriggio, poi dopo avremo Adriano Fabris e Francesco Pia, e poi dopo la pausa Mario Micheletti e Enzo Gamba, poi alle 16:16 Marcello Stapolo, non so se poi sarà
il professor Sorrentino.
Ecco, il professor Sorrentino, no? Ecco, dunque, sono, diciamo, oratori che hanno diverse posizioni. Io nella mia pagina, no, personale, in cui esponevo la mia posizione, diciamo, parlavo del problema dell'esperienza religiosa, quello dal punto di vista filosofico, il senso forte o no, come il problema se l'esperienza religiosa è, diciamo, possa essere considerata luogo, sete di una verità, di una manifestazione della verità. Ecco, questo è, diciamo, il problema di fondo dell'esperienza religiosa, cioè l'esperienza religiosa ha un carattere veritativo. Ora, ci sono state nel Novecento delle posizioni filosofiche, che io molto brevemente qui vi richiamo, che hanno affermato questo carattere veritativo dell'esperienza religiosa, perché non è che l'esperienza religiosa deve essere verificata dal di fuori, anzi una sua verità. Io mi sono richiamato a due filosofi che sono fra i principali del Novecento, cioè Heidegger, il quale distingue cinque modi, abbiamo già detto, insomma, anche in termini un po' di discussione, no? In cui la verità accade, uno di questi modi in cui la verità accade è, diciamo, la religione. Lui parla di, insomma, si esprime in modo un po' metaforico, parla, insomma, della vicinanza di ciò che non è un ente ma più essente degli enti, che sarebbe Dio. Questo ne parla, diciamo, negli Holzweg, che poi dopo a volte parla della pietà Frömmigkeit nei confronti degli dèi, insomma, ecco, è l'esperienza religiosa. Poi c'è l'arte, eccetera, eccetera, insomma, e quindi l'esperienza religiosa ha in sé una verità. E poi un altro autore che sembra, insomma, sulla linea diversa, diciamo, è qui, diciamo, è Wittgenstein, perché anche per Wittgenstein, la religione è un gioco linguistico autonomo che ha quindi un suo concetto, una sua concezione di verità come la scienza. Quindi c'è una verità scientifica, però c'è anche una verità nell'esperienza religiosa e anche in altre forme di esperienza. Ecco, quindi appunto queste sono posizioni che secondo me affermano questa veritatività dell'esperienza religiosa, e questo bisogna che sia il tema fondamentale. Allora, noi oggi abbiamo appunto, e diciamo, come primi oratori c'era da parlanti anche Spano, e io direi che quindi più o meno queste due posizioni, no, sono sia una posizione tipo ermeneutico, sia ma anche forse poi con Wittgenstein abbiamo una posizione che non è tipo ermeneutico ma è vicina alla filosofia analitica, e allora Mario Micheletti e Ezio Gamba rientrano in questo contesto, mentre invece Adriano Fabris e Francesco Ghia rientrano in un contesto proprio ermeneutico, e direi anche c'è da parlanti a Gaspano dentro l'ermeneutica, però in questo caso del liberalismo teologico c'è Magher, anche c'è Magher in questo elemento. Quindi abbiamo appunto qui questa tematica, adesso mi tengo da modo mio, insomma, ecco, secondo questa via così linea, insomma, che ho presentato in questa pagina, e quindi vedo molto interessante questi dibattiti di questa sera. Poi ce ne sarà un ultimo con il Sorrentino, che adesso io non saprei classificare, se anche lui non è molto lontano, insomma, da una linea ermeneutica o no, forse no. Quindi, ma comunque poi vedremo, diciamo, vedremo direttamente. Allora, adesso alla parola al professor Cerato a parlare.
Bene, ringrazio per questa premessa il professor De Vittis, ringrazio anch'io il dottor Di Salvatore per questa occasione così interessante di confronto. Ecco, entro subito in medias res, il titolo che ho dato al mio intervento suona Esperienza religiosa, modernità, pensiero religioso liberale. Per giustificare questo titolo devo fare riferimento, e me ne scuso subito, a un mio lavoro di ricerca uscito circa un anno fa, intitolato appunto Pensiero religioso liberale, in cui cercavo di ricostruire le linee, le coordinate storiche di questa, quella che io considero una vera e propria corrente speculativo-religiosa che attraversa trasversalmente la modernità e che credo abbia profondamente a che fare con il nostro tema, con la res in gioco, cioè con la filosofia della religione considerata nella sua natura, nel suo statuto storico, appunto come prima dicevo riprendendo il professor Stefani, appunto, come dire, questa natura storica mi pare veramente imprescindibile, appunto, da questo punto di vista, e riprenderò appunto il discorso in questo senso. Io ho preparato un testo che vengo da questo punto di vista a leggere, che è articolato in tre punti fondamentali. Il primo vuole essere una, in qualche modo una meditazione sul concetto, su una nozione di esperienza che in qualche modo possa essere utile, utilizzabile e funzionale nel dominio del religioso. Il secondo punto vuole individuare alcune coordinate storiche che hanno a che fare con la nascita, con le origini moderne della filosofia della religione, e il terzo punto, appunto, cercherà poi di mettere in luce, di sottolineare inevitabilmente in modo brachilogico alcuni caratteri, alcune nozioni di ciò che chiamo appunto pensiero religioso liberale. Allora, vengo al primo punto, partendo da qualche considerazione di tipo lessicale, etimologico, forse ovvia, ma che mi consente di sviluppare il mio discorso. Tutti sappiamo che la parola esperienza discende dal latino experio, experiri, parola che nel suo interno articolarsi etimologico custodisce l'idea del perdire, del passare attraverso, provenendo da una direzione ex. L'esperienza in tal senso allude a un attraversamento, a un andare attraverso, uscendo da un luogo di provenienza. La stessa derivazione del termine latino experientia dal sostantivo greco peira e dal verbo peirao ci ricorda del resto il passare da parte a parte, l'attraversamento, confermato dalla parola tedesca erfahrung, in cui vive il verbo fahren, così da indicare che l'uomo esperto è colui che ha viaggiato, che conosce il mondo, non per sentito dire, ma per averlo visitato, vissuto. Del resto anche l'altro vocabolo tedesco, la parola tedesca che definisce l'esperienza, ossia Erlebnis, per quanto alluda di più all'intima assimilazione delle intersezioni del vissuto storico, che si avvitano dintagliatamente attorno alla connessione individuale come l'universo, attorno alla monade egiziana, non nega il senso di uno sviluppo, di un processo mediato dal Verstehen, che nel circolo virtuoso che instaura con l'Erlebnis assicura spessore all'immediatezza, mediandola e alimentandola nelle oggettivazioni della vita e nei mondi storici. La durata scorre sotto l'Erlebnis, sorreggendone il flusso e tessendone il notturno reticolo. Così si potrebbe riflettere: il senso del viaggiare permane, ma è come se avvenisse in stratificazioni annodate nel presente di una topografia interiore, e un viaggiare sulla navicella della vita, come dilta e si esprime, in vista della costituzione di un mondo che si sposta con noi e cresce con noi, analogamente a quanto accade nella monade leibniziana, in cui si contrae l'intero universo, seppur confusamente, esplicandosi solo in parte in modo chiaro e distinto. E l'Erlebnis, così come nella monade, si potrebbe dire, pur rifiutando dilta e naturalmente la matrice analitica dell'individuo sostanza leibniziano, fondata sul predicato di un soggetto, accade il mondo. Luogo di un transito infinito, di uno scorrere di rimandi, dove a muoversi, a viaggiare è essenzialmente il nostro centro mentale. Il ben noto esempio di italiano nel viaggio di Goethe, che sente ogni momento presente, Lipsia, Strasburgo, a Francoforte, ripieno e determinato del passato, nello stesso tempo estendendosi alla formazione del futuro, pare quanto mai significativo. Così vicino e così lontano anche in ciò, dall'esemplificazione del viaggio tra Parigi e la Germania, che Leibniz in una nota lettera ad Arnold connetteva a priori, in base al principio dell'inerenza della sostanza individuale. Nel suo abitare la provvisorietà del Metaxy, dello Zwischensein, sull'experiri come transito che stabilmente resta sul crinale dell'incompiuto, fonte di novità, kantianamente di sintesi, di possibilità e di non necessità, nonché di pericolo, anche pericolo discende da Peira, si potrebbe osservare che esso vive all'incrocio di due processi che nel loro intrecciarsi concorrono a sostanziarne il gesso. Processi che definiscono la natura originariamente storica dell'esperienza. Ecco, alludo qui a un'origine come Herkunft, come provenienza da cui si esce, e a un'origine come Entstehung, come emergenza o evenienza, che segna una cesura, un'ultravalenza rispetto al già dato, sia esso il traditum e la sua autorità, il senso comune, l'ovvio, eccetera. Sono queste, come si sa, le due parole tedesche, Herkunft e Entstehung, che dicono i due sensi di origine che per Michel Foucault, in un noto saggio dedicato a Nietzsche, definiscono l'asse genealogico di una ricerca, quale quella nietzschiana, che proprio per istituirsi genealogicamente si vuole ignara di Durosprüche. Così, prendendoli veramente a prestito queste due parole in questione, adattandole al nostro tema, si potrebbe dire che l'esperienza, l'experiri, appare come l'incrocio sinergico di una Herkunft e di una Entstehung, ossia di una provenienza che dà spessore al presente in atto e di una evenienza che lacera il tessuto connettivo del già dato in vista di una novitas. La catena o somma dei singoli strati di provenienza riceve forza nella misura in cui essi vengono assorbiti e assimilati nell'Augenblick venemenziale attuale, in cui si raccolgono come tanti fili a comporre una fune, tanto più robusta quanto maggiore il numero di fili stessi annodati. Così si potrebbe in qualche modo descrivere la struttura o il corpo dell'esperienza. Si potrebbe ancora dire il corpo dell'esperienza è relativamente storico, al punto che su di esso sono incisi gli stigmi, le cicatrici di quell'incrociarsi di provenienza e divenienza, che si compongono in grumi di eventi innestati, incapsulati, annodati l'uno nell'altro a formare sintesi inediti e pronti ad esplodere in eventi innovatori. Come se quegli stigmi, fissati da una provenienza immemorabile sul corpo dell'esperienza, impigliati nella rete dell'unità individuale, lottando, confliggendo, lottandosi, preparassero superraneamente l'avvenire del nuovo, cospirassero come un sostrato di microstimoli all'esplodere di evenienze che come picchi eruttivi spezzano le forme e torcono l'esperienza in direzioni imprevedibili. Un'evenienza del resto è sempre dentro una provenienza, sia che essa si distenda in avanti, sia che si inarchi verticalmente alla ricerca del rapporto con Dio, e il senso dell'experire si gioca tutto negli equilibri sempre precari, sempre transeunti tra passato e futuro, sia nella frontiera mobile che di volta in volta essi istituiscono. Ciò vale, come accennavo, anche nel dominio religioso, la cui esperienza è originariamente storica e come tale implica un provenire da un traditum e un evenire che come dono, grazia, revelatio dentro le profondità della propria individuale provenienza si raggrumano come l'universo nella monade iniziale, complesso, osmotico, carico di passato e gravido di avvenire. Nessuno, forse come Leibniz, da questo punto di vista, nella filosofia moderna, percorrendo gli esiti dello storicismo, degli storicismi, ha definito il corpo storico dell'esperienza, descritta nella vita della monade come una materia forza, ogni istante pronta vulcanicamente a scaricarsi, capace di produrre fenomeni sensibili secondo un dinamismo eruttivo o di emissione, che in una lettera a J. Filliot de Billet del dicembre 1696, Leibniz paragona a un vento che soffia e che domanda tempo e a una scarica di un'infinità di archibugi a vento. Deleuze ha scritto che Leibniz ha un'idea muscolare della materia, del corpo, dell'esperienza, quasi tale corpo fosse una molla compressa caricata da microstimoli che si accumulano impercettibilmente fino a scaricarsi esplosivamente, impetuoso come Van Kie Souffle, capace di un decorso asincronicamente fatto di accelerazioni, intensificazioni quanto di pause, arresti, a diversa densità, carica di passato e gravida proprio per questo di avvenire. I caratteri, quindi, concludo questo primo punto, i caratteri di radicamento da un lato e di forza eruttiva, funzionale dall'altro, che mi paiono propri dell'experiri, determinano quindi il senso di un exodus da un luogo in vista di un attraversamento arrischiante. Così, giocando su questo etimo di esperienza, si potrebbe riflettere. Ora, questo è il secondo punto, l'età moderna ha impresso a questa dinamica esodale, mi si passi la parola, dell'esperienza, una curvatura peculiare. Si potrebbe chiedere, da questo punto di vista, ci si potrebbe chiedere che ne è dell'experiri, di questa dinamica dell'esperienza, dove si pieghi all'avverbio modo, al quasi modo geniti, da cui nasce, da cui deriva appunto il termine moderno. E quindi vengo quindi al secondo punto, dove cerco di fissare alcune coordinate di questa ventura moderna dell'esperienza religiosa. Credo che tutto questo abbia profondamente a che fare con la filosofia della religione. È possibile, mi chiedo, fissare una Entstehung, un'evenienza dell'età moderna in senso religioso? In che senso l'esperienza religiosa può dirsi legata al modo di modernus? Allora, qui soccorre la tesi di un compianto maestro negli studi filosofico-religiosi in Italia, già evocato in precedenza, alludo appunto a Marco Maria Olivetti, che in alcune pagine di grande acume storico-teoretico ha fissato in qualche modo questa Entstehung, questo punto di cesura e di principialità del moderno in senso religioso, e lo ha fissato nella categorizzazione della religione in senso autonomo, proprio in quella voce a cui si faceva riferimento. Per Olivetti l'evenienza dell'età moderna sul piano religioso è legata, sono sue parole, a un sisma concettuale, quello legato quello insegnato dalla dissociazione e distinzione tra religio e fides cristiana, dal non immediato assorbimento della prima e della seconda, ciò che conduce alla suddetta categorizzazione della religione, la quale inizia, da questo punto in poi, a farsi termine di ricerca überhaupt, resto problematica in sé distinta dalla varietà delle fedi storiche. la si vede affiorare in germe questa dissociazione all'interno della teologia cristiana e ancora nelle forme di una strategia irenica, apologetica e non a caso, in un momento drammatico della storia europea, segnata dallo scontro religioso e da una profonda crisi delle istituzioni ecclesiastiche. Si allude qui al De Pace Fidei di Niccolò Cusano, scritto a ridosso della presa di Costantinopoli ad opera di Maometto II, 1453, e alla formula che ne è il focus, una religio in ritum varietate, indizio questa stessa formula di una dissociazione o di uno iato tra i termini suddetti e sintomo di un processo di categorizzazione autonoma della religione, sintomo, per dirla con le parole di Olivetti, di una situazione culturale in cui l'assorbimento senza residui della religione nel cristianesimo in quanto vera religione non ha più luogo e anzi è sostituito da un movimento contrario che porta a distinguere i due termini, religio e fides cristiana, e a confrontarli fra loro. Da questo punto di vista, prosegue Olivetti, l'età moderna si presenta come quella in cui si distinguono e si differenziano religio e fides cristiana, quella in cui ha luogo la categorizzazione della religione, insieme con la costituzione del relativo sapere specializzato. Il silba concettuale che nell'opuscolo cusaniano si evidenzia concerne dunque la distinzione tra religio, una religio e una fides ortodossa e fides cristiana, non più identificate, assorbite l'una nell'altra, ma separate da un diaframma, da un intercapedine sottile quanto insanabile che rende possibile una comparazione e una commisurazione. Si potrebbe in questo senso fissare qui come uno degli effetti principali di tale sisma l'origine della dialettica e dei complessi intrecci intercorsi tra la religione come res concettuale a sé stante, sulla cui essenza si inizierà a interrogarsi, e le religioni storiche. Dialettica modulabile in termini di una logica religiosa, per così dire a doppio registro, di un rapporto cioè aperto e problematico tra la priorità o trascendentalità, dico anche, del religioso nella forma di un processo spirituale interiore e indipendente dalle rivelazioni storiche, si chiami religio mentis, religione dello spirito, religione naturale anche, e la storicità che si incarna nelle molteplici figure storiche. Dialettica, come preciseremo, su cui si istituisce l'asse stesso della tradizione religioso liberale moderna, la quale si potrebbe dire sia incaricata di elaborare, in alcune sue implicazioni, il solco tra la categorizzazione della religione e la pluralità di fedi e riti, affrontando un nodo cruciale incluso in esso, il rapporto fattosi problematico tra coscienza e istituzione o tra religione e storia. Quello della categorizzazione della religione mi pare offra dunque un Leitfaden veramente prezioso, essenziale nel discorso che si viene qui svolgendo. Nell'adunare sul piano religioso l'età moderna sotto il segno della categorizzazione, dell'acquisizione del principio di autonomia, assecondando con ciò una ben nota tesi anche di Ernst Troeltsch, si intende sostenere che solo necessario di essere assorbita nella fides cristiana, in quanto fides amministrata dall'Ecclesia una sancta universalis, solo nel separarsi dal dominio della teologia rivelata per accedere come termine di ricerca e oggetto di sapere ai contesti critici della filosofia, della filologia, le scienze storiche e giuridiche, solo pertanto istituendosi come categoria o forma autonoma in grado, da un lato, di rendere pensabile uno spazio interno alla coscienza, uno spazio che io chiamo trascendentale, luogo, come dicevo, di un processo spirituale indipendente da scritture, culti, dogmi, chiese, dall'altro di farsi oggetto di saperi specializzati dalle scienze storiche a quelle religiose al diritto, solo tenendo conto di tutto ciò la religione poteva schiudersi ai principi della libertà e della laicità. Quasi pleonastico è dire a questo punto che la stessa nascita della filosofia della religione come forma di ricerca autonoma dipende radicalmente dai processi che si è venuti indicando. Ma diviene anche chiaro che pure la religione come res concettuale, farne oggetto di analisi di Überhaupt, istituire come nucleo di ricerca l'inseità della religione, equivale a intraprendere la secolarizzazione, intesa come differenziazione di sfere, autonomia di domini, principio di reciproca incompetenza, insieme a porre le basi per pensare laicamente la religione stessa. E qui faccio un'ulteriore riflessione per dire che tutti questi processi, non sono alchimie astratte, ma hanno a che fare davvero con la storia, con la storicità e con i problemi che la modernità ha posto al problema religioso. Da questo punto di vista, i nessi profondi che intramano la categorizzazione della religione, la secolarizzazione, muovono prima che l'alchimia concettuale dal vissuto religioso. Da questo punto di vista l'incrinatura, l'intercapedine creatasi da un certo punto in poi tra religio e fides cristiana è sintomo secondo me, di un'inquietudine, di un disagio che prima che essere teologici concernono la coscienza religiosa di Brau. Se la religione cessa di essere risolta nella fede cristiana, in quanto fede amministrata da una chiesa, cioè da un sistema di offerta soterica, quell'eccedenza che da un certo punto in poi essa esibisce si sostanzia di domande, di problemi, di tensioni, a cui i quadri teologico-ecclesiastici medievali non erano più in grado di rispondere. Si categorizza la religione, questo intendo sostenere, nel momento in cui essa inizia a caricarsi di problemi e di domande inevase. Il distacco dalla fides cristiana in quanto fede amministrata da una chiesa, la non più ovvia coincidenza con essa, che al contrario dell'età precedente, ora proprio nel senso dell'avverbio latino modo, da cui moderno, ora va dimostrata, va elaborata, quella coincidenza, avviene sotto la pressione di interrogativi e problemi che investono non solo l'essenza della religione, ma anche il suo luogo, cioè il ruolo dell'istituzione, il senso della mediazione salvifica. Così la formula cusaniana, una religion ritum varietate, può essere letta come la cifra di un'incipiente cesura tra la domanda e l'offerta religiosa, capace di documentare nella sua fase auronale l'exitus, ecco qui torno a questo senso dell'experiri come exitus, l'exitus della prima, cioè della domanda, dei quadri teologici istituzionali anteriori e insieme di attestare un germinale processo di autonomia della religione. Pare quasi, appunto lo accennavo, che l'ex di experiri, col suo carico di provenienza e di evenienza, si traduca qui in un movimento di uscita, di migrazione dell'esperienza religiosa da chiese e sistemi metafisico-teologici. Ciò che si potrebbe anche chiamare, che chiamo nel mio volume, nel mio libro, una secolarizzazione sommersa. C'è stata in questo senso una primitiva clandestina secolarizzazione, una sorta di scisma sommerso più profondo di quello istituzionale. Se secolarizzazione, almeno a partire dai documenti relativi alla pace di Vestfalia, allude alla traslazione di beni, proprietà, domini fuori dalla Chiesa, fino al progressivo affermarsi di una giurisdizione secolare in settore della vita associata in precedenza gestiti dal clero, un bene, questo è il senso della mia tesi, è migrato clandestinamente dalle istituzioni ecclesiastiche prima degli altri. Lo si potrebbe indicare come domanda religiosa o domanda di senso nel suo prendere progressivamente congedo dai sistemi tradizionali di offerta soterica. Nella divaricazione tra domanda e offerta, nel migrare della domanda dai sistemi di amministrazione dell'offerta di salvezza, sta il nucleo sommerso della secolarizzazione. L'età moderna, osando tentarne una caratterizzazione allargando la tesi indicata da Olivetti, potrebbe essere letta come l'età della cesura tra domanda di senso e sistemi tradizionali di offerta di senso, come il tempo della migrazione o secolarizzazione della prima dai secondi. Età, quella moderna, in cui il nucleo stesso della religione migra da eumenia dei sistemi di offerta di senso verso istanze soggettive che da questo punto in poi prendono il sopravvento sull'ordine teologico, metafisico, in senso oggettivo che aveva dominato l'idea di religione antica e medievale. Dipende da tale migrazione se il religioso, da allora sino ad oggi, anziché alla strutturazione di spazi civili o sociali o la forza integratrice di un ethos condiviso, allude a un'adesione volontaria o a una fede, o per dirla con Ulrich Beck, a un Dio personale, esso stesso migrato dalle istituzioni. Primato della fides qua sulla fides quae creditur significa primato dell'autenticità sulla conformità, coincidendo tale torsione con quel gigantesco spostamento dal destino alla scelta nella condizione umana in cui il sociologo Peter Berger, sulla scorta di Weber, ha colto il tratto qualificante della modernità posta da lui in tal senso sotto il sigillo di un peculiare sintagma, quello che lui chiama l'imperativo eretico, l'obbligo della scelta dell'esistenza. L'esodo della religione dai sistemi metafisico-teologici e dalle chiese ha prodotto due fenomeni concomitanti interni all'esperienza religiosa: un moto di spiritualizzazione, di risalimento agli Ursprung coscienziali del religioso, che potrei anche chiamare un moto di trascendentalizzazione dell'esperienza religiosa, e insieme di storicizzazione della religione, dall'applicazione dei metodi storico-critici alle scritture alla nascita dello storicismo religioso. Ora, questi due fenomeni, spiritualizzazione e storicizzazione, solo apparentemente mi paiono fenomeni in contrasto, lo ha notato anche Berger, sono in realtà l'effetto concomitante della condizione moderna, che mettendo in discussione la tradizione libera, nello stesso tempo, una curiosità immensa, lui dice, di scoprire come stanno effettivamente le cose. Ma proprio qui, nel declinare, nel declinare, nel problematizzarsi il modello del traditum, del principio di autorità della ricerca della verità religiosa, diventa centrale appunto la questione dell'esperienza concreta individuale. E per questo Berger, nell'imperativo eretico, auspica metodologicamente quello che lui chiama un ritorno a Schleiermacher come figura paradigmatica di ciò che il sociologo chiama approccio induttivo alla religione, quello che anche a me pare in qualche modo quello più qualificante. Ciò significa, dice Berger, assumere l'esperienza umana come il punto di partenza della riflessione religiosa e usare i metodi dello storico per scoprire quelle esperienze umane che sono state incorporate nelle varie tradizioni religiose. Ecco, e vengo allora a dire qualcosa molto brevemente su questo tema, esperienza religiosa e principio religioso liberale. In questo orizzonte sinteticamente delineato, che è quello della modernità, il pensiero religioso liberale si illumina nelle sue ragioni profonde. Ragioni che hanno densamente a che fare con la categorizzazione della religione, con il suo esodo dal perimetro circoscritto di istituzioni e di metafisiche ecclesiastiche. Si configura per me come una vera e propria linea del pensiero moderno, la cui vicenda teoretica, il cui invariante teorico possono essere raccolti sotto questa idea centrale. Enuncio essenzialmente questa, astenendomi dal dire altre cose, insomma, visto che non voglio sforare dai tempi. L'idea centrale è questa, è l'idea che la religione, prima che vivere in chiese, cerimonie, scritture, vive in interiore omine, nel nodo strutturale che lega la coscienza umana alla trascendenza. Così, il rivelarsi della verità etico-soterica non è identificabile immediatamente, o tu curi in un'ecclesia visibilis, garante di un evento salvifico, né in un testo sacro, ma appare attingibile in libertà e spiritus, nella rivelazione che in forza di un lumen dei perennemente si compie nella coscienza, pur da concepirsi radicata in un tradito storico e pur dotata di vocazione ecclesiale. Dire questo è per me storicamente gravido di conseguenze, significa essenzialmente seguire il filo di una torsione religiosa, di una torsione della logica religiosa, di un'inversione del criterio della verità, di una vera e propria rivoluzione copernicana nel dominio del religioso, di cui scorgo gli albori e qui fisso solo brevemente le coordinate storiche di ciò che chiamo pensiero religioso liberale. Scorgo gli albori della corrente dello spiritualismo del Cinquecento di Sebastian Franke, che da quegli inizi, assecondando qui un punto di vista che è di Dilthey e di Troeltsch, che meglio di altri hanno offerto le basi storiografiche a questa linea di pensiero, e giunge alla filosofia della religione di Lessing, Kant, Schleiermacher e anche alla liberalitet di Karl Jaspers. Liberalitet è la parola che nello Streit con Bultmann sul problema della limitizzazione il filosofo opponeva al principio di confessione. Ecco, questi nomi, in particolare Kant, Schleiermacher, Jaspers, non sono casuali, perché qui appunto in questo senso rinvenire questa rivoluzione copernicana equivale a ricostruire nel pensiero moderno la traiettoria di un universalismo religioso radicato su un principio trascendentale che qui intendo non tanto come una, non tanto dentro all'interno di una figura storica precisa per quanto insigne, penso a quella kantiana, quanto nel suo principio possibile e ideale, come principio che, mentre fonda la necessaria presenza dell'elemento religioso in tutti gli uomini, insieme pone un limite di verità e di autenticità per ogni concreta determinazione storica. Il pensiero religioso liberale in questa direzione, e qui chiudo, si istituisce nel punto di intersezione tra la rivendicazione del primato della rivelazione che si compie nel presente del singolo e il giudizio critico recato in nome di ciò sulle religioni storiche. Nel punto di equilibrio, si potrebbe dire, in cui quella rivelazione onnipresente, trascendentalmente onnipresente, apre la strada al riconoscimento della pluralità delle forme religiose, lessingianamente tutte ugualmente vere e false, e al criterio per sceverare l'autentico dall'inautentico. Ecco, mi fermo qui anche se c'erano altre considerazioni, ma lascio la parola al dottor Spano, insomma, per la sua replica.
Allora, mi sembra che siamo nei tempi regolati, quindi adesso diamo la parola al dottor Spano.
Ma un quarto d'ora, no? Sì, anche meno. Una tale mole di riferimenti intellettuali, di concetti, di argomenti, meriterebbe evidentemente una trattazione più ampia. Con l'occasione del mio intervento vorrei dire al dottor Di Salvatore che ringrazio per la puntuale organizzazione di questo convegno, che se è vero che l'abbinamento tra relatori e respondenti risponde a criteri di contrasto, opposizione. In questo caso c'è stato un cortocircuito, perché di fatto io con il professor Cerato Ballanti mi sento completamente a mio agio, ci muoviamo in un comune, si può dire, in un comune retroterra storico-filosofico. Proprio questo determina tuttavia un certo disagio da parte mia, perché se avessi dovuto cimentarmi con un contesto di riferimento intellettuale, con degli autori che non frequento, avrei potuto in qualche modo avventurarmi. In questo caso invece devo cercare, compatibilmente anche con il dibattito che spero ne scaturirà, di incunearmi in qualcosa di più specialistico, spero di non troppo accessorio, proprio perché mi occupo anch'io di queste medesime cose. Io ho apprezzato moltissimo la relazione di professor Cerato Ballanti che ho letto in questi giorni, così come il volume di Dodò Mosceliana, di cui è il prodotto in qualche modo. Che dire, le cautele che Cerato Ballanti esprime da un punto di vista storiografico rispetto al fatto di tentare una tematizzazione, una categorizzazione storiografica di questa traccia che attraversa il moderno, che è il cosiddetto pensiero religioso liberale, sono giustificate, anche se devo dire che noi filosofi abituati a delle, come dire, rilassate formule dalla Ionia, Iena e simili, non potremmo sentirci più tanto a disagio con un tipo di impostazione che di fatto ricostruisce una trama che, diciamo, dall'inizio del Cinquecento, quindi il professore parla di Sebastian Franck, quindi dello spiritualismo umanista, porta fino al Philosophische Glaube di Aspers. Si potrebbe eventualmente, come benissimo sa il nostro interlocutore, retrodatare fino a, insomma, De Pace Fidei, alla presa di Costantinopoli, insomma, ma comunque il contesto di riferimento è quello. Allora, chiudo questa ampia premessa facendo la mia osservazione. La mia è più che altro una provocazione, persino, diciamo, onomastica. L'analisi di Cerato Ballanti parte da Sebastian Franck, per così dire, e porta fino a Jaspers, ricostruendo appunto una dinamica che è stata prefigurata anche dai maestri di Cerato Ballanti, il quale ricorda una memorabile recensione di Caracciolo del 1970, in cui si richiamava l'attenzione sull'esigenza anche di scagionare Schleiermacher da una gabbia storiografica che gli è stata costruita attorno, che di fatto lo vede come appunto il padre della teologia liberale e, come dire, e non come un attore all'interno di una dinamica diciamo più ampia e feconda. La mia proposta è questa: se noi spostassimo l'attenzione da Sebastian Franck a un autore che potrebbe sembrare fuori da questa logica, che è Franke, August Hermann Franke, cioè come dire, il secondo teologo di riferimento del pietismo luterano, dopo Spener. Il ragionamento funzionerebbe comunque o sarebbe falsato? Voglio dire, a un certo punto Celada, di cui condivido pressoché il cui intervento condivido pressoché globalmente, dice che il pensiero religioso liberale traduce, veicola una sorta di rivoluzione copernicana, la stessa che appunto Kant ravvisa nella matematica, nella fisica, e vorrebbe applicare nella matematica, nella fisica, vorrebbe applicare alla metafisica, secondo cui si verifica appunto un capovolgimento metodico tale che praticamente il soggetto l'oggetto inizia a gravitare attorno al soggetto e non viceversa, non più viceversa. E tuttavia il buddismo luterano, se ci pensiamo, sebbene sia in qualche modo riconducibile a quelle teologie confessionali che appunto il nostro autore considerare un po' opposte rispetto a questa dinamica del pensiero religioso liberale, propone una serie di temi che io poi ho annotato insomma in queste ore e che spero di poter ricostruire in maniera più o meno organica e intelligibile, quali ad esempio l'insistenza sulla rinascita, via de Gurt, dell'uomo giustificato dalla fede, e questo è uno degli elementi che già Caracciolo indicato in quella famosa recensione, la naturalizzazione della grazia e del peccato, e di conseguenza la svalutazione o quantomeno il decentramento dei sacramenti e delle istituzioni deputate all'offerta, alla somministrazione soterica, quindi diciamo così della Chiesa, in favore della praxis pietatis individuale. Noto abbastanza anche che, come dire, il pietismo di fatto ha preparato la Aufklärung in qualche modo, ha esercitato tra l'altro una funzione di rottura sull'ortodossia, sulla Landeskirche, quindi è un capitolo abbastanza centrale. Quindi sintetizzando in maniera un po' disordinata la mia domanda, di carattere solo filosofico, perché questo è il mio genere di impostazione alle questioni della filosofia, come riassumerla? Nella scansione che un autore che tra l'altro ce l'ha da Ballanti cita, che è Walter Nick, che fa nel celebre libro del 37 sulla storia del liberalismo religioso, lui colloca dei precursori all'interno della riforma, dell'umanismo, della grande mistica del Cinquecento, poi colloca i fondatori nell'illuminismo, nell'idealismo, e poi successivamente, peccando forse, come l'autore ben sa, di portare troppa attenzione sul XIX secolo, sull'età della fioritura, l'età aurea, e successivamente sugli sviluppi. Lei pensa di poter riguadagnare a questa linea di sviluppo un fenomeno così decisivo come il pietismo luterano, oppure pensa che resti vincolato alle teologie confessionali di cui parlavo appunto in termini oppositivi? E cito qua per concludere un passo di Bernard Erdmann che sono andato a recuperare dal suo celebre libro su Martin Knudsen, visto che insomma oltre che lo spettro di Schleiermacher, che è come quello di Spinoza, si aggira in quest'aula oggi, c'era anche quello di Kant, quel ragno di Königsberg di cui parla Nietzsche. La citazione di Ben Erdmann è questa, e questo secondo me rende anche giustizia dell'incipit di Ciara Ballanti oggi su quell'interessante riferimento a Leibniz sulla questione dell'Einstein e dell'Herkunft. Quella leibniziana è la nuova filosofia portatrice dello spirito della modernità, la quale tuttavia è stata con il pietismo capace di contrastare l'autorità rappresentata dall'ortodossia luterana nell'ambito religioso e dall'aristotelismo in quello intellettuale. E concludo da questo punto di vista con Troeltsch, nostro comune amico, diciamo, riferimento, il quale individua nella filosofia leibniziana e nel pietismo i due autentici vettori attraverso cui nella Germania protestante, e cito Troeltsch, si giunse ad una nuova formazione delle idee filosofiche, scientifiche e storiche dell'illuminismo, che pose queste idee al servizio dei principi religiosi e morali del cristianesimo, e a un autentico movimento religioso, a una nuova riforma che contro il morto dottrinalismo di allora, che è anche un riferimento del pensiero religioso liberale, contro il controllo clericale e il vincolo simbolico, liberò il sentimento religioso in modo originale. Quindi ho organizzato la mia domanda in maniera un po' diciamo disordinata, perché i miei appunti lo sono, però insomma spero di essere stato chiaro.
Quindi il pietismo come prima fase del liberalismo in qualche modo.
Come fase non periferica, ma direi quasi nevralgica, e ho notato che magari in analisi diceva da Baranti che secondo me è pregevole, resta un po' defilato.
Va bene, allora dicevo.
Ma sì, certo, io nel mio libro ho tentato un lavoro che definirei in qualche modo genealogico, cioè sono riandato, tanto è vero che la parte centrale riguarda essenzialmente il Cinquecento, cioè prendere mosse da quell'opera cusaniana, il De Pace Fidei, che mi pare un'opera inaugurale del problema religioso moderno, non fosse altro che per il fatto che il De Pace Fidei ha alle spalle il problema moderno, che mi pare per eccellenza, cioè la questione della varietà dei riti e delle fedi. Insomma, se è vero che la coscienza moderna scopre il pluralismo religioso, scopre, si trova di fronte dal Cinquecento in poi, dallo scisma luterano in poi, una situazione che tra l'altro è molto simile alle origini del cristianesimo, dove c'erano tanti cristianesimi diversi, no? Il Cinquecento si trova in qualche modo nuovamente di fronte, dopo tanti secoli, ad una situazione di pluralità di fedi, e il De Pace Fidei, che pur tiene 50 anni, 60 anni prima di questo evento, in qualche modo già nasce non a caso di fronte ad uno scontro religioso. E Cusano, pur tentando un'operazione essenzialmente apologetica, per cui cercava di salvare il cristianesimo di fronte a questa varietà dei detti, cerca in qualche modo di ripensare, questa è un'operazione di una straordinaria profondità, di ripensare il senso stesso della cattolicità, che ne è della cattolicità di fronte alla varietà? È possibile pensare alla cattolicità in modo tale da adunare al suo interno la varietà? E infatti in questo è bellissimo pensare che la modernità in qualche modo religiosa sia inaugurata da quest'opera che appunto, come sappiamo, si apre in questo scenario, questo concilio in cielo, che, dove sono adunati di fronte a Dio, al Verbo, ai santi, agli angeli, 17 rappresentanti di diverse fedi, adunati alla ricerca di questa una fede ortodossa, una religio. Allora, però lì io credo che abbia visto acutissimamente Olivetti il primo sintomo, il primo germe, o uno dei primi germi di questo distacco, di questa incrinatura, di questa intercapedine critica che viene a formarsi. La religio comincia a diventare qualcosa di autonomo, qualcosa che diventa problematico in sé per sé, che è da ripensare come statuto, diventa una forma, diventa una categoria. Io vedo lì il primo germe, così io parlavo di un lavoro in qualche modo genealogico, vedo lì il primo germe di questo farsi autonomo della religione, che per me coincide con il farsi problematico. Perché si comincia a riflettere nella modernità sul problema religioso in sé per sé? Perché non è più chiaro cosa sia la religione. Cioè, perché era chiaro, davvero, che giustamente Olivetti in quella voce filosofia della religione nota, nel medioevo si parla molto poco di religione, di religio, no? Religio, fides cristiani in qualche modo sono saldati insieme. Si ricomincia a parlare di religione quando la questione religiosa non è più chiara. Non è più chiara nel suo statuto, non è più chiara nella sua essenza, e aggiungo, non è più chiara neppure nel suo luogo, quindi che cosa sia il problema dell'essenza e dove sia di fronte ad una questione. Quindi io ho cercato di fare un lavoro genealogico e ho visto, e perché parto da lì? Perché da quel punto in poi, insomma, le questioni poi sono tante, umanesimo, riforma. Poi viene fuori questa corrente spiritualistica, io qui ho seguito un punto di vista che è molto quello di Diltai e anche di Troeltsch, in quegli studi raccolti, almeno nel titolo italiano, sotto il titolo dell'analisi dell'uomo e l'intuizione della natura. Insomma, Diltai, studi assolutamente geniali, secondo me attualissimi, insomma, identifica questa corrente che lui chiama della teologia trascendentale, e pone la centralità di questo personaggio, Sebastian Franke, e quindi anche lui in quel personaggio, in quella figura mistico, umanista, eccetera, vede un punto di svolta importante. Perché? Perché credo che lì credo che da questo punto di vista l'influsso della mistica sia assolutamente essenziale, una mistica che si contamina con l'umanesimo, con Erasmo, perché in fondo poi Hans Denck, Sebastian Franke, Kaspar Schwenker erano certo tedeschi, insomma, si sono trovati in mezzo alla riforma, ma erano essenzialmente discepoli di Erasmo. E hanno pensato che in qualche modo Lutero fosse l'Erasmo tedesco, lo seguono fino al 24-25, quando in qualche modo capiscono che lì c'è il costituirsi di una nuova ortodossia, si emancipano, si affrancano anche da questa neonata, in qualche modo qualcosa che stava nascendo, che si può chiamare Chiesa protestante. E quindi io credo che anche in questo senso io ho tentato anche, ecco perché parto di lì e non dal pietismo, parto di lì perché in quel luogo, quello è il secolo cruciale. per capire il problema religioso moderno e per capire anche, secondo me, da dove nasce, da quali problemi storici nasce la filosofia della religione, che, come prima cercavo di dire, insomma, non nasce da alchimie a tavolino, non nasce da, come dire, è la risposta a problemi che la modernità ha posto, problemi che la coscienza moderna ha posto. Credo che non si possa scindere la filosofia della religione da questa nascita, per cui da questo punto di vista lo statuto, sono convinto, della filosofia della religione non possa essere uno statuto assiologicamente neutro, proprio perché nasce come risposta a queste grandi questioni, a questi grandi problemi, quello sull'essenza, quello sulla localizzazione. C'è un problema di localizzazione della vera religione. Ecco, io poi sul resto non sono specialista del pietismo, concordo completamente con lei sulla centralità del pietismo, ma non è un caso che i pietisti leggessero i grandi mistici cattolici, che dietro il pietismo ci sia essenzialmente una cellula mistica. Io penso che, in questo seguo molto il punto di vista che di Wittgenstein, che è anche di Troeltsch, che nella mistica, nella scintilla interiore, nel lumen interiore, sia in qualche modo ravvisabile la prima cellula, la prima figura di quello che poi diventa, combinandosi con il razionalismo moderno, l'a priori o il trascendentale religioso. C'è anche qui una genealogia dell'a priori religioso o del trascendentale religioso, la cui prima cellula, qui mi rifaccio soprattutto al Troeltsch delle dottrine sociali, la cui prima cellula è proprio la mistica, la scintilla interiore, è lì, o la sintesis, perché è lì che si, come dire, che si configura l'idea di un processo religioso, spirituale, interno, interiore, che non ha a che fare immediatamente con scritture e chiese, che poi può riconoscersi. Ecco, ma appunto c'è questa logica del doppio registro. Posso ritrovarmi all'interno di un'esperienza cristiana e anche ecclesiale, ma questa corrispondenza, questa saldatura non è più immediata, no? Quindi in questo senso io, è vero, non parlo troppo del pietismo, anche perché non arrivo se non per cenni a quei secoli. Mi interessava fare un lavoro genealogico, fare un lavoro in qualche modo che rinvenisse le strutture originarie di questo nel libro, e poi salvo poi trovare. Sono completamente d'accordo, non è un caso che, insomma, Kant e Schleiermacher vengano da lì, insomma. Ecco, in più credo che la filosofia abbia in qualche modo da offerto una, anche qui, una strutturazione trascendentale a quella che era un'esperienza religiosa, però il vissuto religioso, certo, che lo traggono sicuramente da lì, dal pietismo, insomma, poi lei certamente ne sa più di me, insomma, a proposito di questi temi, ma concordo sulla centralità del pietismo, che del resto proprio Diltai sottolinea. Ecco, ma mi fermo qui, insomma, per ora.
Va bene, allora adesso si può dare inizio alla discussione, non so, cioè, per Tommaso.
Anche io volevo chiedere una conferma a livello di possibili letture storiche, ossia io invece, diciamo, tendo ad un'interpretazione, diciamo, in base alla quale mi sembra che sia anche possibile, diciamo, leggere la tradizione protestante e la tradizione luterana in particolare, non tanto o non solo come evidentemente possibile nella linea di un'anticipazione, ad esempio, dell'illuminismo, la tradizione luterana e tutte le riprese che ne vengono via via fatte, come ad esempio il pietismo. Dico, questa interpretazione ha sicuramente moltissimi argomenti a suo favore, la libertà di coscienza, l'anti-istituzionalismo, eccetera, eccetera, e viene, non a caso, diciamo, tendenzialmente fatta spesso valere soprattutto da un'apologetica cattolica, diciamo, classica. Mi sembra che però sia anche possibile, e su questo però volevo chiedere una conferma, leggere, ci siano elementi evidenti, diciamo, nel luteranismo, nel protestantesimo, come possibilità di poterli leggere come invece un radicalismo cristiano in senso antirazionalistico e anti, diciamo, illuministico, tant'è vero che il pietismo poi ha una contrapposizione netta, no? con l'illuminismo, tant'è vero che Lutero, diciamo, polemizza, diciamo, contro la contaminazione pagana del cristianesimo, polemizza contro l'utilizzo di Aristotele che viene fatto, diciamo, dalla tradizione scolastica, e quindi, diciamo, mi sembra che nonostante tutto, nonostante, diciamo, appunto da parte di una apologetica soprattutto cattolica, si tende a vedere una linea di continuità tra il protestantesimo e l'illuminismo, siano, a mio avviso, molto più forti questi elementi, diciamo, di,
certo,
di contrasto.
Certo,
di,
certo, ma sì, quando si parla di scusi, non voglio fare la parola, sia,
no,
sia,
no, no,
sì, ma comunque la questione l'ho capito, compresa. E qui io anche qui credo che gli studi sia di Diltel che di Troges sono illuminanti. Quando si parla di protestantesimo bisogna pensare ad uno sviluppo plurisecolare che ha avuto un'evoluzione. Qui, ecco, per esempio, mi viene in mente il carteggio che Diltai ha avuto con York, dove appunto viene fuori appunto questo problema del protestantesimo. York si rifà ad un luteranesimo ortodosso e Diltai dice: io non concordo con te su questo, cioè sul fatto che il protestantesimo ha avuto uno sviluppo. C'è in Diltai un'idea evolutiva del problema religioso moderno e anche del protestantesimo. Troce distingueva da questo punto di vista un vetero protestantesimo da un neoprotestantesimo, e nelle dottrine sociali viene molto bene fuori questa evoluzione, e a un certo punto la tradizione protestante si contamina con quegli elementi che all'origine aveva scartato, emarginato, cioè con la mistica, con l'umanesimo, con tutti quegli elementi che Lutero fa fuori, no, in qualche modo, e tra questi proprio anche quella linea umanistico misticheggiante che era lo spiritualismo di Sebastian Franke, anche lui buttato fuori, no? come Schwerner non è un caso che, ecco, forse l'anno cruciale credo sia proprio il 1525, l'anno non solo della disputa con Erasmo, ma anche l'anno di quell'opera contro i profeti celesti, no? Contro gli Schwerner, ecco. E Lutero tra gli Schwerner mette tutti, mette non solo, mette addirittura anche Carlo Stadio, contro cui direttamente è rivolta l'opera, ma tutte queste correnti spiritualistiche in cui lui vedeva l'incrinarsi dell'unico punto fermo che poi resta, no, nella sua dottrina, cioè la parola nel senso della parola scritta, no? E qui invece appunto è un personaggio come Sebastian Franke, da questo punto di vista è un eretico al quadrato dal punto di vista protestantico, perché non solo afferma il primato dello spirito, ma afferma addirittura l'ulteriorità dello spirito rispetto alla parola, cioè che la parola scritta e la parola biblica non è affatto l'unica o l'ultima rivelazione, tant'è che la Bibbia potrebbe anche non essere scritta, perché lui dice addirittura, in base a questo principio dell'invisibilità, no? Della rivelazione, che la rivelazione magari è più presente tra i turchi e gli ebrei piuttosto che tra coloro che hanno direttamente conosciuto la rivelazione. Ecco, arriva a questa radicalità. Da questo punto di vista Diltai ha visto benissimo, insomma, in questo pensatore c'è una radicalità impressionante da un punto di vista dal punto di vista di questa apertura ecumenica, no? Di questo pluriprospettivismo.
Bene, allora,
posso solo, diciamo, rapide
domande,
dico solo una cosa rapidissima, perché diciamo, sì.
La ringrazio per ricollocare, non solo un piacere di liberalismo né di Caraccio, ma di Caraccio volevo chiamare in causa, in particolar modo il passaggio famoso, il testo 65, in cui si distingue lo stupore religioso dalla meraviglia. Evidentemente entrambe possono, non sono delle esperienze. Lo stupore religioso e la meraviglia della filosofia, Caraccio in quel passaggio parla di un, quindi di un rendere oscuro della meraviglia filosofica, di un rendere chiaro dello stupore religioso. Rispetto a queste due esperienze, la linea in cui lei si colloca e di cui ha parlato è in particolar modo la dimensione legata alla coscienza, in particolar modo, se non ho capito male, alla coscienza individuale. Che tipo di esperienza, quale delle due, come si articolano finalmente, bisogna riascoltare, cioè, se solo nell'alveo della secolarizzazione del fenomeno della secolarizzazione che va ripensato l'interesse di pensare l'esperienza a partire da una dimensione trascendentale che è quella della coscienza, vuol dire che si sta parlando qui dell'esperienza filosofica in termini caraccioliani, o se invece l'esperienza dello stupore, a questo punto c'è una chiarezza immediata che forse non bypassa, ma rende più critico il rapporto con l'oscurità della secolarizzazione, che è l'oscurità della filosofia, della meraviglia filosofica.
Certo, no, è una questione grossissima, adesso devo rispondere in quattro battute. No, credo che quel testo facesse semplicemente riferimento a quello che prima si chiamava principio dell'autonomia. La religione è religione, la filosofia è filosofia, no? vale a dire la meraviglia filosofica, Zaumazzen filosofico, non è l'erlebnis religioso, non è quell'esperienza che il vissuto religioso porta con sé, sono due esperienze diverse, in qualche modo unite in qualche modo. Caracciolo, da questo punto di vista, parla di un trascendentale religioso che è struttura comune, che filtra, no, in modi diversi dell'esistere, poi di un modo specifico. Allora lì bisogna chiarire che cosa si intende per l'esperienza. Lui parla del religioso come una struttura costitutiva che innerva di sé l'arte, l'arte, la musica, la poesia, tutte le manifestazioni in qualche modo dell'umano, da un lato, dall'altro però c'è anche come qualcosa, lo dico così proprio in quattro battute, come qualcosa che ha fatto bene alla religione, no? Come qualcosa che ha sgombrato il campo da tutta una serie infinita di cose religiose. Lo vedo come un processo di emendazio del religioso, che in qualche modo ha restituito, in qualche modo ha sollecitato, almeno alcuni, questa linea. Poi in fondo quello che chiamo pensiero giudicale non è altro che un tentativo di emendarsi, uno sforzo di riportare la religione alle sue strutture costitutive, alle sue arcane, ai suoi ursprünghe, che sono poi quelli coscienziali, quelli dell'anima. Io lo vedo come un benefico processo di, lo dico semplificando immensamente, come un benefico processo di emendazio del religioso, che ha sicuramente tutta una serie di controindicazioni, ma almeno cerco di leggerlo come un fatto positivo per la religione, no? Almeno da certi punti di vista della modernità. Ora devo schematizzare al massimo.
Non lo so, abbiamo finito il tempo? No,
ma rapido, 5 minuti ce l'abbiamo. Però no,
io ho una domandina semplice. Questa esperienza storica da cui sarebbe nata, vuol dire, la filosofia della religione e quindi la tematizzazione dell'esperienza religiosa, mi sembra molto opportuno. Perché? Perché spesso la stilizzazione del discorso filosofico dimentica questo retroterra concreto che è la storia, e si parla di soggetto, la soggettività, come se fosse uno spettro. In realtà la soggettività che cos'è? È l'individuo concreto che si trova catturato dentro l'istituzione e ne vuole uscire, vuole arrivare alla religione uscendo dalla fides cristallizzata. Questo è il processo moderno. Allora la mia domanda è questa: oggi si assiste ad un processo di inverso, mi sembra, cioè la religione tendenzialmente viene riagganciata alla fides. Se vediamo quello che succede oggi è questo tentativo. Ecco, in che modo la filosofia della religione o il discorso, il dibattito filosofico può contrastare questa deriva?
Sì, ma credo attraverso qui siamo in un tempo in cui, lo devo dire in quattro parole, qui dobbiamo ricostruire una grammatica dell'umano elementare che è venuta meno. Questo mi pare la barbarie culturale, insomma, che stiamo vivendo. Dentro questa grammatica elementare dell'umano, dico anche come insegnante, insomma, in qualche modo è la responsabilità che sento, dentro questa ricostruzione di una grammatica elementare dell'umano credo che ci sia la grande questione della rieducazione alla domanda, e innanzitutto la domanda religiosa, che è la domanda delle domande, la domanda che sta sotto tutte le domande. Da questo punto di vista, ecco, io credo, prima citavo Berger, l'approccio induttivo, l'approccio trascendentalistico storico, l'approccio esperienziale, diciamo così, così ci troviamo tutti in un comune accordo. L'approccio esperienziale mi pare davvero il punto di partenza di una rieducazione in questo senso. Cioè oggi Berger ha ragione in questo, quando nulla si può più dare per scontato, perché il punto di partenza, dico anche proprio pedagogicamente, non può che essere quello dell'esperienza. Bisogna ripartire da lì, bisogna riparlare dell'esperienza e dell'esperienza religiosa. E credo, lo so, anche in questo seguo Caracciolo, che diceva il religioso è innanzitutto domanda, la domanda di Giobbe, la domanda di Cristo, di croce. Ecco, bisogna ripartire da una rieducazione alle grandi domande, riportare la domanda o le domande sull'umano in quel vasto orizzonte in cui possono respirare, insomma, in cui non trovano delle risposte preconfezionate del mercato, come ahimè oggi accade ai giovani. Questo, quindi il ripartire, quindi, credo, da questo punto di vista, che l'incontro nostro sia davvero, davvero utile, davvero prezioso, questo ripartire dall'esperienza credo che sia la base. Oggi siamo in fondo, questo è la modernità, no? È il tempo in cui nulla può più essere dato per scontato, neppure sul piano religioso. Bisogna ricostituire la questione ad fontes, no? O a bovo, insomma, dall'inizio. Posso dire.
Va bene.
Voglio solo fare ammenda di una cosa all'inizio, mi scuso per il semplice perdere il equivoco sul nome, ma l'emotività gioca a volte con gli scherzi.
Bene, allora ringraziamo il professor Cialappalanti e passiamo al successivo,
il prossimo,
diciamo, dibattito. Prego, allora, professor.